detto che con la nuova disposizione del decreto stabilità viene stabilita, viene ribadita con forza la possibilità di autotutela del contribuente, il quale spesso in passato si è visto negare questa facoltà dagli enti addetti alla riscossione. Ipotizzato che tale disposizione potrebbe essere esportata anche nell'ambito della normale attività di tutti gli enti impositori, consentendo al contribuente di contestare, prima ancora di fare ricorso in commissione tributaria, esclusi i casi di normale attività di accertamento tributario, le particolari ipotesi di illegittimità previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 3797 sull'autotutela. Considerato che, come emerso dalle segnalazioni e successive sollecitazioni dei cittadini, le cartelle in questione sono state emesse per il mancato pagamento ed omessa denuncia dei terreni passati da agricoli inedificabili, occorre notare che in alcun provvedimento si determini quali sarebbe il provvedimento che determina la fabbricabilità degli immobili e quindi la decorrenza della variazione stessa, il che denota un evidente difetto di motivazione degli accertamenti stessi. Pertanto si è venuta a creare una situazione di disparità tra cittadini e contribuenti, in quanto sembrerebbe che una parte ha pagato o sta pagando in base a notifiche di accertamento riportanti il pagamento di omessa denuncia e pertanto con applicazione di more e interessi non dovuti, cioè specificato dalla legge che prevede che in caso di mancata comunicazione all'amministrazione dei terreni agricoli edificabili non sono dovuti, e un'altra che sta pagando un'altra aliquota in base a successive modifiche sempre per gli stessi anni senza more e interessi. Rilevato che tale sperequazione tra contribuenti potrebbe portare a ulteriori contenziosi tra l'amministrazione e i contribuenti stessi, arrivando a un esborso che per l'ente comunale è di difficile quantificazione. Stabilito che il testo di legge a difesa del contribuente, legge 212/2000 articolo 2, prevede la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie e prevede anche che per eventuali trasformazioni di terreni da agricoli inedificabili, gli enti locali dovevano avvertire con raccomandata ricevuta e ritorno il contribuente, legge 289/2002, senza applicare sanzione e more. Attestato che il contribuente è stato avvisato dell'esistenza di un piano di fabbricabilità solo con missiva inviata nell'anno 2011 e finalizzata la presentazione e osservazione al piano, ma mai prima. Osservato che tale mancata comunicazione preventiva, oltre alle problematiche sopra riportate, ha anche determinato un evidente danno economico per il cittadino in quanto non ha potuto usufruire dal 2001 delle tassazioni previste dalla legge 448 del 2001, articoli 5 e 7, ovvero la tassazione relativa al tributo per la plusvalenza del terreno da agricolo inedificabile. Rilevato che attualmente, in caso di vendita, è costretto a pagare importi che potevano essere dilazionati nel tempo ed anche maggiorazione di onorari a favore di professionisti esperti per la valutazione dei terreni, sicuramente diverse e molto più alte al 2001. Precisato che ad oggi i terreni in questione, iscritti al catasto terreni di Cerveteri, non hanno subito aggiornamenti catastali, risultano agricoli con reddito domenicale, in contrasto con quanto stabilito dal 2006 nelle norme tributarie in essere, ove per agevolare i controlli è stata realizzata l'informatizzazione catastale, avvalorata dalla stessa Equitalia, anche se ogni anno invia la cartella di pagamento in quanto già rilevata come iscrizione al consorzio di bonifica, riportando il reddito domenicale del terreno. Stabilito che l'amministrazione ha ritenuto di dover valutare questi terreni da 77 euro al metro quadro a 100 euro al metro quadro a seconda dell'anno di imposizione, rilevato che valutazioni minori sono state attribuite a terreni circostanti, stime che negli ultimi anni sono risultate perfettamente congrue in caso di compravendita da privati e ciò dimostra lo sbilanciamento della valutazione effettuata con possibili ulteriori problematiche in sede giudiziale. Corre l'obbligo sottolineare che la valutazione di 100 euro al metro quadro è stata attribuita a terreni siti in posizione centrale, dotati di servizi comunali, mentre la zona Olmetto non ne ha potuto usufruire, fatto da cui si può evincere la necessità di una valutazione a ribasso, atteso che il valore venale dei terreni, fino a che non verrà completato l'iter autorizzativo e ultimato il calcolo delle somme da versare, sarà assai inferiore a quanto stabilito in perizia. Peraltro tale assunto è di immediata evidenza e pare inevitabile che la lontananza nel tempo dell'eventuale fabbricabilità diminuisca tanto più il prezzo quanto l'iter non sia finito. Rilevato che ove l'amministrazione ritenga di vedere in una delibera commissariale del 93 il primo atto da cui derivi la fabbricabilità, è chiaro che il trascorrere di 20 anni da allora ne faccia derivare la sostanziale inapplicabilità di tale delibera al caso in questione. Considerato che l'amministrazione si potrebbe paventare l'ipotesi di un danno erariale per la tardiva applicazione della maggiorazione dell'ICI, in quanto si è fatta sfuggire delle annate ormai prescritte, così come si paventa il rischio su tutto il contenzioso che ne potrebbe seguire o la commissione tributaria interpellata ritenga di accogliere il ricorso in tutto o in parte. Constatato che il Comune ha provveduto nella sostanza a delegare sia l'accertamento che il rapporto con il pubblico alla società Abaco Spa, mentre tale compito sarebbe dovuto istituzionalmente spettare all'azienda speciale dei servizi, società a partecipazione comunale costituita dall'Uopo, attestato che esiste una totale incongruenza tra la delibera e giunta 225 del 10/8/2010, che evidenziava come l'attività di accertamento dei tributi comunali rimane in capo all'azienda speciale e non può essere subappaltata a società esterna anche se specializzata, e la delibera 4/2012 della stessa ala, che così recita al punto D: l'impresa incaricata resta esonerata dalle attività di verifica dell'eventuale evasione, emanazione dell'accertamento di evasione, rapporti con il cittadino contribuente, attività che restano di competenza dell'azienda speciale come da contratto di servizio, regolanti i rapporti tra azienda e comune. Attestato che né il bando di gara né il contratto di appalto emanati dall'azienda speciale sono conseguenti alle declaratorie della delibera di giunta, che limitava in maniera precisa il campo di applicazione dei servizi da appaltare ed espletare. Evidenziato che la società Abaco svolge inopinatamente un servizio di interlocuzione diretta con il contribuente rispetto a quanto stabilito dalle delibere comunali poi disattese dall'azienda speciale nella fase successiva, in quanto delegata unicamente a banca dati e aggiornamento del software dei tributi. Attualmente risulta, da quanto evidenziato dai contribuenti e riportato nei ricorsi alla Commissione tributaria, che risposte formali ed informali alle autotutele presentate ai contribuenti sono pervenute direttamente dal personale società Abaco su email private o con previo appuntamento presso l'ufficio istituito. Atteso che non sappiamo se Abaco utilizzi un registro per verbalizzare gli incontri effettuati con i contribuenti per la loro autotutela e se venga rilasciato un verbale relativo agli incontri con i contribuenti, in quanto risulta ricorrente alle commissioni tributarie che ciò non avviene, e se la stessa società per le procedure in essere osservi la normativa nazionale prevista per il trattamento dei dati personali, in quanto se ciò non avvenisse potrebbero sorgere ricorsi al garante della privacy che porterebbero altri contenziosi e altre spese per i giudizi vari. Considerato altresì che il costo per l'eventuale verifica dell'esattezza dei conteggi è totalmente a carico del contribuente, rilevato che per evitare possibili e innumerevoli ricorsi con conseguenti ingenti costi per l'amministrazione comunale, giacché dai contenziosi in atto emergono errori formali e sostanziali, e per evitare problemi sul bilancio in quanto già stanziati eventuali introiti tributari. Il Consiglio Comunale impegna, qui c'è stato un errore di battitura, il sindaco e la giunta ad avviare ed effettuare dei controlli tra l'azienda speciale e l'ente concessionario Abaco al fine di comprendere cosa sia accaduto realmente e contestualmente bloccare tutti gli invii di richieste di pagamento per circa 6 mesi al fine di appurare gli errori commessi, inviando anche una lettera di scuse con l'indicazione di non tener conto degli avvisi sbagliati.
Grazie consigliere Penge.
Terminata la mozione.
Grazie consigliere Penge. Si sono iscritti a parlare due consiglieri, prima il consigliere Trani e poi il consigliere Fagnoli. Prego. Consigliere Trani.
Ho chiesto al gruppo del PDL di ritirare questa mozione per la sua inutilità. Poiché la mia richiesta è stata vana, invito a respingerla per alcuni contenuti contro legge in essa presenti. Intanto indagare il rapporto intercorso fra azienda speciale e ente concessionario non allevia la sofferenza dei lottisti che devono al Comune tutte le annualità di ICI non prescritte, calcolate sulla base di un valore di stima dei terreni diventati edificabili, che essi auspicano il più contenuto possibile. Non a caso i lottisti dimostrano senso pratico, hanno chiesto con appropriato invito di adesione, che è all'esame dell'amministrazione comunale, di valutare i terreni a 45 euro al metro quadrato. Che ci farebbero con le lettere di scuse? È vero che l'ente non ha comunicato con raccomandata che i terreni da agricoli erano diventati edificabili, ma altrettanto vero che per tale circostanza ha deciso di depennare l'ente locale dagli accertamenti, interessi e sanzioni, applicando l'unico strumento di garanzia del contribuente, quello statuto di diritti che ci preoccupa di riconoscere concreti ristori e non fogli di carta o lettere di scuse. Alcune inesattezze contenute nello scritto vanno smentite. L'anno 2006 non era affatto prescritto al momento della notifica dell'avviso, poiché i termini si prolungano di un anno in assenza di presentazione della dichiarazione ICI. Quasi tutti, ma non tutti i contribuenti l'hanno omessa, alcuni l'hanno presentata. La legge Visco-Bersani ha sancito che un terreno si considera edificabile quando è definito tale dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Quindi da questo momento iniziale il Comune è tenuto a riscuotere l'ICI sulla base del valore di mercato e non dalla rendita domenicale. Non c'è nessun danno derivante dalla comunicazione omessa in ordine alla possibile tassazione della plusvalenza del terreno che è divenuto edificabile, visto che la risoluzione 319 del 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la lottizzazione di un'area si completa sola con la stipula della convenzione di lottizzazione, quindi non c'è plusvalenza per la vendita dei terreni. È vero che la legge di stabilità del 2013 contiene una disciplina specifica volta a arginare gli effetti di quelle che vengono giornalisticamente chiamate cartelle pazze, ma quest'ultime sono rappresentate da quelle cartelle di pagamento emesse dal concessionario della riscossione a fronte di un importo erroneamente iscritto al ruolo dall'ente impositore a carico del contribuente. Si pensi all'ipotesi in cui gli importi contestati siano stati pagati. E nel nostro caso il Comune di Ladispoli non ha emesso cartelle di pagamento, ma bensì avvisi di accertamento. C'è una grossa differenza. Si ribadisce l'inutilità della mozione anche considerando alcune osservazioni condivise che dovranno servire per tenere in seria considerazione la proposta dei lottisti in ordine alla riduzione del valore di stima dei terreni. E qui abbiamo comunque il 27 marzo convocata una riunione per stabilire la volontà dell'amministrazione, se aderire o meno alla proposta. Ribadisco comunque la necessità del ritiro della mozione e annuncio il voto contrario del gruppo di Ladispoli Città. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Ha chiesto la parola il consigliere Fragnoli, prego.
Sì, grazie Presidente. Io volevo fare una mozione verbale. Bene, vabbè, allora aspetterò, chiaramente già il consigliere Trani ha detto che Ladispoli Città si esprime contrariamente alla mozione presentata dal PDL.
Non ho capito consigliere, lei ha terminato il suo intervento? Grazie. Riguardo questo punto, prego. Prego, signor Sindaco.
Io volevo far riflettere tutto il Consiglio Comunale, noi insomma, noi stiamo a 00:10 e di solito chi lavora, lavora dalla mattina alla sera, poi viene qui, abbiamo sentito parlare di riferimenti di legge, norme, contronorme, io non credo che sia rispettoso dei cittadini, anche di noi stessi, insomma, che noi ci mettiamo a discutere a quest'ora di norme che conosciamo tutti poco perché o facciamo quello di lavoro che tra l'altro hanno risvolti economici sulla collettività ma anche sul comune, noi qui rappresentiamo il comune. Allora io direi questo, noi abbiamo convocato un'assemblea con il 27 alle 18:30 con i lottisti del Cerreto e dell'Ormetto Monteroni dando seguito ad un impegno che avevamo preso. Stiamo lavorando con la ragioneria e con l'ufficio tecnico per arrivare ad un punto d'incontro, chiamiamolo così anche in questa occasione. Il punto d'incontro è la collettività, quindi il comune che rappresenta tutti i cittadini, ha diritto ad alcune entrate. Se i cittadini fanno presente delle difficoltà che possono essere in parte diciamo oggettive, in parte di legge, in parte di scarsa conoscenza di norme, noi stiamo lavorando per arrivare ad una diciamo un punto d'incontro che possa evitare da una parte che rimanga vuota la casella d'entrata del comune e dall'altro crei difficoltà ai cittadini. Io invito il Consiglio Comunale a discutere di queste cose magari in momenti diversi oppure i giorni precedenti all'assemblea, tanto ci sarà l'assemblea con i cittadini ma ripeto, non mi sembra rispettoso per noi e per i cittadini che noi ci mettiamo, a parte Drani che chiaramente anche per il lavoro che fa diciamo, ha potuto ben centrare alcuni punti. Io penso che la discussione fatta a quest'ora su una serie di norme, contronorme, leggi, regolamenti, cose, anni, annualità, scadenze, non porti da nessuna parte. Quindi io invito a ritirare la mozione, ripeto, assicurando al consigliere Penge che stiamo lavorando per arrivare a un punto d'incontro col delegato di Olmetto Monteroni. Altrimenti dovremmo, diciamo, non accettarla, ma comunque rimandando la discussione ai prossimi giorni. Tra l'altro, noi abbiamo diciamo chiesto al consigliere Trani di occuparsi per quanto riguarda l'amministrazione della vicenda, oltre alle commissioni, ai consigli comunali possono esistere anche momenti di confronto diretto, quindi il consigliere Penge potrebbe magari confrontarsi con il consigliere Trani o chi altro volesse con un confronto diretto, con un colloquio per capire quello che noi stiamo facendo con l'ufficio finanziario, il responsabile finanziario, il responsabile dell'urbanistica, il segretario generale. Ci stiamo lavorando, ma adesso scendere adesso in dettagli, in norme che non comprenderemmo nemmeno noi che stiamo seguendo, figuriamoci i cittadini, non lo ritengo che porti, che sia molto utile, insomma. Quindi, consigliere Penge, la invito a seguire con noi questa vicenda, magari confrontandosi col segretario generale Contrani e poi partecipando all'assemblea del 27, perché penso che quello sia il modo migliore.
Grazie signor Sindaco. Consigliere, no, ha chiesto la parola il consigliere Grimaldi, poi eventualmente deciderà se vorrà ritirarlo oppure no, o comunque portarla in discussione. Prego consigliere Grimaldi.
Buonasera a tutti. Volevo a nome dell'Italia dei Valori respingere la mozione del Popolo della Libertà con delle motivazioni argomentate. In questa mozione si parla di anni 2006, anni 2007, cumulo delle cartelle pazze che il Comune invia ai cittadini. Allora, per ciò che riguarda il 2006 non è andato in prescrizione perché parliamo di omessa denuncia. Per ciò che riguarda gli accumuli di tutte gli avvisi di accertamento, perché noi non parliamo di cartelle ma di avvisi di accertamento, non possono essere cumulati perché ogni anno c'è una tassazione diversa dell'ICI. Per ciò che riguarda invece il lavoro e gli accertamenti della società Abaco, volevo ricordare e ribadire ancora una volta, in questa mozione si parla dell'Equitalia. Noi dal lontano maggio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un bando europeo per gli accertamenti all'evasione fiscale e all'elusione fiscale. La società Abaco, su mia richiesta, ha preparato una relazione su ciò che riguarda il lavoro svolto contro l'evasione fiscale. Prima di questa società, che è una società SPA e quindi non è che viene subappaltata a società qualunque, l'Abaco ha vinto una gara europea. Prima dell'Abaco noi ci avevamo l'Equitalia. Il lavoro che svolgeva l'Equitalia sugli accertamenti dell'evasione fiscale ammontava a circa 300.000 euro l'anno di riscossione. Con questa società, l'anno 2012, ci sono alcuni dati che aveva ragione il sindaco, è tardissimo, quindi moltissimi cittadini stanno già dormendo. Però la situazione delle pratiche ICI della società Abaco ammontano 8.579 accertamenti, con un importo complessivo di 2.366.743 euro. Importi già notificati a i contribuenti. Sono da notificare altri 1.678 accertamenti per un importo di 625.837 euro. Durante l'anno 2012, visto e considerato che si parla molto di evasione, di elusione, lotta all'evasione, lotta ai contribuenti che non pagano le tasse, io posso dire come responsabile del bilancio di questo comune, già assessore nella passata consigliatura, che il lavoro che sta facendo questa amministrazione è un lavoro che forse a molti a molte persone, a molti cittadini non erano convinti del lavoro che stavamo facendo, perché forse c'era l'idea che non si potessero raggiungere dei risultati nel più breve tempo possibile. Allora, a circa 14 mesi dall'inizio degli accertamenti, il comune di Ladispoli, a differenza degli accertamenti sull'evasione e sull'elusione dell'Equitalia, sono stati pagati al 31 gennaio 2013 1.162.344 euro, quindi 4 volte in più del lavoro di riscossione che faceva l'Equitalia. Poi in questa mozione del Popolo della Libertà si fa riferimento a delle rateazioni per i contribuenti. Sono stati i contribuenti che hanno aderito a pagare a rate la loro evasione, 213.745.000 euro. Quindi, secondo me, l'amministrazione non ha raggiunto ancora, non sta ancora a regime sul controllo dell'evasione. Però siamo già in procinto, per fine mese, di far partire altri 1.428 accertamenti sui contribuenti, forse evasori e forse elusori. Volevo ricordare a chi ci ascolta e chi è presente che non più tardi, visto e considerato che nella mozione si parla di ricorsi alla commissione tributaria, ogni cittadino è libero di comportarsi e decidere che cosa fare quando gli arriva un avviso di accertamento. Quindi parliamo di avviso e non parliamo di ingiunzione. La commissione tributaria è un organo decisionale. Però volevo solo ricordare che la lotta all'evasione si fa pure con degli obiettivi da raggiungere. Questa amministrazione, è solo al 50% della lotta all'evasione. Perché volevo ricordare ai presenti che nei passati mesi si parlava sempre che bisogna fare la lotta all'evasione, colpire chi non paga, perché chi paga se paghiamo tutti paghiamo di meno. Questo è il nostro obiettivo, anzi è l'obiettivo della questa amministrazione, è solo il punto di partenza, perché non è che con questi dati di recupero di 1.100.000 euro l'anno ci fermiamo. Si parlava pure nella mozione dell'informatizzazione del catasto. Per rispondere pure all'intervento del consigliere Cacciola, certo che io sono propenso a lavorare maggioranza e opposizione per il bene di tutta la comunità, perché abbiamo acquisito ultimamente pure dei programmi sofisticati, quindi difficilmente falliremo sul un discorso di colpire i grossi evasori. Voglio concludere perché è tardissimo, però volevo segnalare, ricordare ai presenti e a chi ci ascolta che non più risultati del 25 luglio del 2012, la lotta all'evasione di questa amministrazione ha portato nelle casse comunali, per un solo evasore, un grosso evasore, 404.000 euro. Questo è ciò che noi ci siamo dati come obiettivi, fare un piano strategico sulla lotta all'evasione. Poi, qualunque contribuente vuole fare ricorso alla commissione tributaria, cioè a tutti i diritti. Ritornando al discorso dei terreni edificabili o non edificabili, noi abbiamo preso in esame delle delibere di giunta su un parere dei tecnici sulla stima dei terreni. La delibera di giunta parla del 2009, i pareri tecnici erano riferiti al 2008 e la stima dei terreni all'epoca portava a quelle cifre, 77 fino a 100 euro al metro quadro, parliamo dell'Olmetto Monteroni. Però visto e considerato che arriveranno, quindi con una premessa, arriveranno pure gli accertamenti per coloro che hanno i terreni al Consorzio Cerredo, e gli accertamenti in quella zona non è più di 77 o 100 euro al metro quadro, ma parliamo di 250-400 euro al metro quadro. Questo per essere in sintesi il discorso della stima dei terreni, fatto non inventato dal nostro ufficio urbanistico, ma riferita da uno studio tecnico qualificato. Quindi volevo concludere ribadendo il no a questa mozione del Popolo della Libertà, quindi l'Italia dei Valori vota no. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi, ha chiesto la parola il consigliere Penge, prego. No, non ha chiesto la parola il consigliere Penge? Non si è iscritto a parlare nessuno, il consigliere è riuscito, prego. No, mi scusi, ci sono prima gli interventi del consigliere e poi eventualmente deciderà il consigliere Penge se ritirare la sua mozione oppure metterla in votazione. Prego consigliere Ruscito.
Sì, qualcuno c'è. Ok. Sì, un attimino per ribadire alcune cose che ho sentito negli ultimi interventi dal consigliere Grimaldi, che ha citato la società che in effetti gestisce questo servizio di fatto, no? Noi siamo d'accordo ovviamente a che vengano individuati gli evasori, soprattutto i grandi evasori, e che vengano recuperate queste somme, ma dobbiamo farlo con mezzi leciti e corretti. Leciti, tra virgolette, spiegherò poi per quale motivo. Perché in effetti noi abbiamo dato incarico all'Ala Servizi con una serie di delibere, parliamo di delibere di giunta, di consiglio, che sono state già citate e che non vado a rileggere ovviamente perché l'ora tarda non ci consente di farlo. Però questo tipo di rapporto va capito bene, insomma, va spiegato bene. La società che hai citato non è che deve interloquire con i contribuenti, come in effetti sta facendo da tempo, e è tutto documentato, ci sono delle mail nei confronti di cittadini in cui si invitano a pagare, si cerca di dissuadere dal fare ricorsi o quant'altro. Questo tra l'altro è una cosa che fa pensare, ci potrebbe essere anche gli estremi per un reato che porta qualcuno che lavora con una a percentuale è molto incentivato ad incassare, perché poi incassa, tra virgolette. Quindi non so se sono stato chiaro su questo, magari tenterò di spiegarmi meglio. Cioè nel senso che i rapporti con il pubblico deve avere l'Ala Servizi, che è incaricata da noi, e da stessa lettera del direttore dell'Ala, in cui dice che prende atto e incaricherà la ditta dell'aggiornamento di tutte le banche dati interne utilizzate per la verifica degli elementi utili alla contabilizzazione dei tributi contabili comunali, alla fornitura di uno software, poi alla trasmissione ai competenti uffici di questa azienda degli elementi utili e completi per l'eventuale emanazione di accertamenti di evasione al contribuente, che deve fare l'ente. Tra l'altro, in queste delibere che abbiamo citato prima, si dà incarico al medesimo incaricato, quindi al funzionario, di sottoscrivere tutti quanti gli avvisi che abbiamo fatto, cosa che in effetti non è successa nei modi e nei termini che prevede la legge. Quindi già questo è oggetto di annullamento. Per esempio, c'è stata una sentenza della Cassazione che confermava la sentenza della Commissione Tributaria di Bari, la 17.400, che dice che senza una valida firma l'avviso è certamente nullo. Quindi già questo è sufficiente, se fosse dimostrato, io parlo sempre col condizionale, che tutti gli accertamenti che abbiamo fatto sono tutti nulli. Quindi la mozione io ritengo che sia fatta in quel senso lì, di verificare e quindi cercare una sorta di autotutela di un piccolo periodo, non ho visto bene la mozione se parlava di 3 mesi o quello che era, per valutare meglio questo tipo di accertamenti che abbiamo fatto. Ripeto, noi non siamo assolutamente contrari al fatto che vengano incassati dei fondi che vanno al comune per somme dovute, ma senza dubbio, figuriamoci. Però questi accertamenti devono essere fatti nei modi che la legge prevede, in base alle delibere che abbiamo fatto in Consiglio Comunale e in Giunta, nelle prese d'atto dell'ala servizi, e quindi la ditta che ha vinto l'appalto, che hai citato più volte, correttamente ha fatto il suo lavoro al momento in cui rimane dietro la scrivania e prepara quelli che sono i documenti che saranno poi necessari all'ala per far incassare poi i fondi al comune. Quindi fare oltre, ripeto, io ritengo, e spero di sbagliarmi, che ci potrebbe essere anche ci possano essere anche dei reati penali. Non a caso, tra l'altro, ci sono degli esposti che stanno partendo per la Procura della Repubblica di Roma, se non sbaglio, e altri enti, che stanno provando alcuni cittadini proprio su questi fatti qui. Cioè, c'è chi insiste nel recuperare con una certa forza determinati fondi non avendone il titolo per farlo. Quindi, non so, ripeto, spero di essere stato chiaro, non è facile parlare di queste cose, ovviamente anche laddove, però il dubbio sicuramente serpeggia all'interno delle menti di alcuni cittadini. Insomma. Quindi io vedo questa mozione in maniera tale da essere interpretata in una sorta di autotutela per l'amministrazione comunale, quindi non è che la mozione critica il fatto che siano stati recuperati dei fondi, ben vengano questi fondi. Poi per quanto riguarda le valutazioni, io non entro nel merito, il sindaco ha detto, anzi il consigliere Trani se non sbaglio, che c'è una riunione il 27 marzo con i cittadini dell'Olmetto che sono i più interessati, tra l'altro, quindi non entro nel merito di questo perché se troveremo un accordo con i cittadini per cui verranno stabiliti dei criteri equi, io nulla osta a questo, insomma. Però è successo che sono stati fatti gli accertamenti su terreni in cui ci sono già delle case, per cui i cittadini già pagano l'ICI sulla casa e quindi non certo sul terreno, non è dovuto sul terreno. Ci sono stati altri accertamenti in cui abbiamo superato il 100% della proprietà divisa fra i soci, quindi è arrivato il 150% della proprietà su un unico terreno. Successe tantissime cose, insomma, quindi voglio dire, valutiamo bene questo. Tra l'altro c'è stata già una commissione in cui abbiamo parlato di questo e c'era stato anche l'impegno da parte del funzionario di portare una sorta di report su quello che era successo. Quindi magari in attesa di questo, adesso non so se il PDL deciderà di ritirare la mozione in via, diciamo, provvisoria, comunque ci sono anche questi fattori che vanno calcolati. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Ruscito, prego consigliere Penge sulla opportunità o meno di...
Sì, adesso poi dirò se la ritiro o no. Allora, premesso che questa è una situazione alquanto particolare perché comunque ha comportato dei forti disagi ai contribuenti che si sono visti recapitare delle cartelle, naturalmente qui nessuno difende gli evasori, questo che sia chiaro, però non è che tutto questo paese è pieno di evasori, insomma, diciamo pure questa cosa. Qualche errore è stato fatto, più di qualche errore formale e sostanziale è stato fatto. Questo sindaco ne ha conoscenza anche lei e anche il delegato al bilancio, di questo penso che ne siate consci. E, tra l'altro il disagio che è stato procurato alle persone anche anziane che si sono viste recapitare delle cartelle su dei pagamenti già effettuati. Naturalmente questo è avvenuto anche a me, al cittadino Penge Stefano è arrivata una cartella che era stata già pagata con ricevuta quindi come è arrivata a me, è arrivata altre 500, 600, 700 persone, non lo so, e questa non è una cosa bella, sindaco. Premesso che noi abbiamo fatto due commissioni dove abbiamo richiesto una relazione al tecnico, che naturalmente non ha portato nelle prime due commissioni, ha detto che ancora la sta preparando. Premesso che il tecnico ha detto che questa analisi la stavano facendo su 8.000 abitanti, la Dispoli non ha solo 8.000 abitanti, se vogliamo fare le cose in regola, no? E premesso che insomma ci sono tutta una serie di errori, tra cui quello famoso delle cartelle 2006, non è il problema che la cartella non debba essere pagata, perché quella norma è vera sull'anno, quindi potrebbe funzionare questa cosa della prescrizione e quindi potrebbe essere pagata. Il problema è sul modo con cui è stata mandata, perché questa cartella del 2006 è stata mandata praticamente con la firma a stampa. Allora io velocemente, l'avviso di liquidazione dell'ICI emesso dal comune con strumenti informatici o telematici è inesistente e quindi deve essere annullato qualora non sia sottoscritto con firma autografa o firma digitale. Questa è una sentenza. Non è sufficiente infatti la mera sottoscrizione a stampa prevista dall'articolo della legge 549, va bene, per gli avvisi di accertamento e liquidazione formati con sistema SIA, cioè quelli automatizzati, poiché tale disposizione deve considerarsi abrogata per incompatibilità con le successive disposizioni in tema di firma digitale, legge Bassanini. Poi non vado sulle norme. Collegando tutte queste disposizioni normative, emerge l'insufficienza della semplice sottoscrizione a stampa al nominativo del soggetto responsabile e l'essenzialità della firma autografa o digitale per tutti gli atti impositivi in applicazione dei tributi locali. Cioè c'è proprio una sentenza della Commissione Tributaria che rileva che la firma autografa, come è stata mandata per tutte le cartelle 2006, perché per quasi tutte, non andava bene. Quelle cartelle probabilmente saranno annullate. Quindi lo spirito della mozione era questo, era quello. Noi siamo interpellati dai contribuenti che ci hanno chiesto di intervenire, ma noi lo facciamo in autotutela del Comune, perché in caso di nullità di queste cartelle, che sono tante, sindaco, il Comune dovrà fare dei ricorsi e sono soldi che noi scuciremo come Comune sulle cause perse. Quindi dovrebbe funzionare così. Quindi questa qui è stata fatta in autotutela del Comune, dato che noi siamo amministratori comunali. Siccome ci sono persone che con leggerezza, io non lo so, mi auguro che non avvenga in futuro, ma con leggerezza non hanno controllato quello che dovevano controllare, perché la società Abaco può aver vinto l'appalto, il problema è che la società Abaco non può fare certe cose, non può interloquire con il pubblico. Non può interloquire assolutamente con il pubblico, quello lo può fare l'ala servizi, al massimo lo poteva fare il funzionario preposto ai tributi, ma non lo poteva fare l'Abaco. Siccome ci sono delle mail mandate ai cittadini contribuenti, dove addirittura gli davano pure i consigli di come fare i ricorsi, allora qui c'è qualcosa che non va, sindaco, bisogna effettuare dei controlli ben ponderati su tutto quello che è stato fatto e capire dove ci sono stati gli errori. Nei passaggi anche tra le varie delibere, poi c'è anche la delibera dell'ala che non ha seguito le indicazioni che lei ha dato come giunta, non ha seguito quelle indicazioni, addirittura ha stravolto pure il bando di gara e l'appalto. Non collima nulla se lei si riva a leggere tutti gli atti, siccome questa cosa noi l'abbiamo controllata a dovere, l'abbiamo anche detto in commissione, qualcuno ci ha sorvolato, si è messo anche a ridere dicendo che non era così. Siccome però sta avvenendo tutto questo, allora l'impegno che deve essere suo, poi naturalmente questa mozione adesso la possiamo anche ritirare, ne parliamo nella commissione del 27, sicuramente abbiamo smosso un po' le acque e quindi probabilmente il prezzo sarà abbassato anche grazie ai nostri contributi di opposizione per far sì che ciò avvenga, perché anche lì sul prezzo ci sono state delle sperequazioni molto forti, e quindi anche lì probabilmente ci saranno dei ricorsi tra i lottisti che hanno dovuto pagare un tot con sanzione e more e lottisti che hanno dovuto pagare un tot senza sanzione e more, perché è successo pure questo, sindaco. Io non so se lei ha seguito poi tutto l'iter successivo, noi abbiamo tutto documentato naturalmente, quindi intanto la possiamo anche ritirare questa mozione, però qui
ci deve essere la presa di coscienza che ci sono stati degli errori sia formali che sostanziali, e io mi auguro per la nostra amministrazione comunale che non portino a dei contenziosi, perché io sono convinto, mi hanno detto molti cittadini che ci hanno sollecitato, che stanno approntando i ricorsi, a qualcuno sta facendo anche le denunce penali, quindi adesso poi non so cosa accadrà. Quindi la ritiriamo, però con l'impegno dell'amministrazione di fare delle verifiche ben ponderate. Grazie.
Quindi la mozione è stata ritirata. Bene, allora, considerata la ormai mezzanotte e 40, c'era la proposta del sindaco di chiudere il consiglio comunale e di rimandare la trattazione delle altre mozioni, nonché non urgenti, al prossimo argomento. C'era una richiesta di comunicazione da parte del consigliere Farnioli.
Sì, bene, solo una comunicazione riguardo il servizio dell'ambulanza di San Nicola. Come sapete, il 28 febbraio è scaduta la convenzione tra Ares e la Croce Rossa che gestiva questo servizio. Il Codacon, nella persona di Angelo Bernabei, si è già attivato proponendo una raccolta di firme. So già che è stato preso contatto con Zingaretti. In questo progetto si sta impegnando anche la dottoressa Maria Matarrese e speriamo possa andare tutto bene. Purtroppo anche questo servizio è rimasto vittima dei famosi tagli. Speriamo che ci diano una proroga e che si possa garantire questo servizio nella frazione di San Nicola. Grazie.
Grazie a lei. A mezzanotte e 40 il consiglio.
Presidente, al prossimo consiglio comunale, per favore, se si possono mettere prima le mozioni e poi le interrogazioni, così insomma evitiamo che le mozioni saltino
questa,
la discussione.
Per specificazione, in questo consiglio comunale è stata una richiesta di un consigliere della minoranza a chiedere che fossero anticipate le interrogazioni rispetto alle mozioni. Dalla prossima volta si tratteranno, come al solito, prima le mozioni. Dopodiché possiamo anche organizzarci diversamente e se decidiamo di concentrarle, fare due sessioni. Una sessione di question time e una questione direttamente di mozioni. E a mezzanotte e 40 il Consiglio Comunale chiusi. Buonanotte a tutti.